Bene, allora passo a commentare il Vangelo che ci è stato proposto, mi fermerei sul Vangelo. Il Vangelo di oggi è proprio breve, sono soltanto tre versetti, 27, 28, 24 versetti, dal 27 al 30 di Giovanni 10. E questi pochi versetti fanno parte in realtà di un contesto molto più ampio che il capitolo 10 di Giovanni. La cosa pericolosa è estrapolare sempre. Noi nella liturgia leggiamo purtroppo una scelta antologica, facciamo un'antologia di testi, però ci manca sempre lo sguardo d'insieme. Estrapolando dei versetti così rischiamo veramente di perdere molto, comunque non possiamo fare diversamente. In particolare, questa frase di Gesù, questa sentenza di Gesù, si rifà a un discorso più ampio all'interno del capitolo 10, che sono i versetti che vanno dal 22 al 42. Localizziamolo, Gesù è nel Tempio ed è l'ultima volta che compare al Tempio nel Vangelo di Giovanni e ci sta per una festa che è importante, la festa che si sta celebrando per cui che questo motiva la presenza di Gesù nel Tempio, che è la festa detta della dedicazione, della consacrazione, una festa antica, che ancora oggi si celebra nel mondo ebraico. E qui, in questo discorso, in questa festa, Gesù riserva un colpo fortissimo al potere religioso che lo stava ascoltando. Abbiamo accennato già stamattina che cos'è il tempio per la cultura ebraica, cos'era il tempio per la cultura ebraica. Il tempio è il luogo dove si manifesta, dove c'è presente fisicamente la gloria di Dio, la presenza di Dio, la Shekinah che abita il Santo dei Santi. E Gesù qui, in questo discorso che sta intrattenendo con i giudei, dà questo colpo basso perché a un certo punto dice che è lui il vero tempio in cui splende la gloria di Dio. Pensate, è una bestemmia questa. Ma chi sei tu per dire questo? Qui Gesù rivela di essere lui il Messia. Messia è una parola italiana che deriva da Meshia, Meshia, che è parola ebraica che vuol dire consacrato, consacrato, l'unto, l'unto del Signore, il consacrato, si consacrava il re con l'unzione, con l'olio. Quindi Gesù sta dicendo: il Padre mi ha consacrato, mi ha unto, mi ha reso Messia, cioè mi ha mandato nel mondo per essere la sua rappresentanza. In che modo vivere questo? Gesù lo dice in tantissimi passi del Vangelo, lo vivo liberando gli oppressi e questo grazie allo Spirito ricevuto appunto con l'olio consacrato. Quindi Gesù rivela. Dice due cose fondamentali, che lui è il Tempio, è il nuovo Tempio, dove si manifesta la gloria di Dio e questa gloria di Dio si manifesta liberando gli oppressi. Ovviamente questo tipo di messianismo, cioè questa presenza di Dio in lui che libera gli oppressi, che dà vita, che aiuta a far splendere la vita, questo tipo di messianismo non viene accolto, accettato dall'establishment religioso del tempo. Quindi chi lo sta ascoltando nel capitolo 10 va in crisi, perché dice delle cose mai udite fino ad allora. Anzitutto che lui è Messia, che libera gli oppressi, e poi che lui è il Tempio. E qui Gesù ribadisce con forza che non c'è istituzione che tenga, ciò che il Padre gli ha dato non potrà mai essere tolto dalle sue mani. E la sessione si concluderà con il rifiuto di Gesù da parte dei giudei. Se noi adesso, non in questi versetti, ma se continuassimo a leggere fino al 42, Gesù, finita questa diatriba con il potere religioso, lascia il Tempio, lascia Gerusalemme e se ne va in territorio pagano. È un gesto simbolico, ovviamente, e Giovanni lo coglie, perché? Perché il Messia, cioè qui aggiunge scandalo a scandalo, cioè Gesù è il Messia che va a recuperare, a liberare gli oppressi, non soltanto all'interno del popolo eletto, che ancora, ma addirittura va in territorio pagano, va fuori Israele, va in territorio, in una terra altra. Cioè a dire che la nuova terra promessa, Gesù sta dicendo che la nuova terra promessa non si identifica più con Israele, ma che ormai è aperta ad ogni uomo. Non c'è più confine. Voi sapete che la religione giudaica era una religione ed è una religione fortemente nazionalista, limitata al popolo di Israele. E il popolo santo è quello lì. E Gesù dice no, non c'è popolo santo che tenga, non c'è un popolo di elezione. Tutti sono d'elezione. Cioè il fatto che va in terra straniera sta dicendo che il regno di Dio, il messaggio di salvezza è per tutti i popoli, non soltanto, quindi, e qui siamo veramente all'apice, lo faranno fuori per questa sommatoria di bestemmie che sta dicendo, ecco, no? Quindi veramente qui Gesù nel capitolo 10 veramente raggiunge uno degli apici di tensione con il popolo, con la religione, non con il popolo, con la religione giudaica. Li manda in crisi perché dice che nella mia persona Dio è la salvezza per tutti i popoli, per tutte le nazioni. Non bisogna più essere eletti per... guardate, qui si aprirebbe un mondo, cioè il prossimo non è più soltanto il corregionale, e quello della mia religione, il prossimo è chiunque. Ed è interessante che in quella terra altra si formerà la sua comunità. Nel versetto, ecco, questo per introdurre per contestualizzare questi pochi versetti. I versetti 27 e 28 che abbiamo letto, i primi due versetti del Vangelo di domani e di oggi, ecco, in questi versetti Gesù ci dice cosa significa essere dei suoi. Ecco, finalmente sappiamo cosa significa essere dei suoi. Si è dei suoi non tanto perché ci si dice dei suoi o perché si crede in lui. Si è discepoli non per un atto di volontà o per una adesione intellettuale. Non basta dire io sono tuo, io ti seguo, io credo in te. Gesù qua dice che essere dei suoi è molto altro. Non basta l'intenzione. ci vuole una condotta di vita. Si è dei suoi nella misura in cui si vive come lui. Cioè è la vita che dice se siamo dei suoi, è la nostra vita. Quindi Gesù dice, coloro che mi seguono sono coloro che si impegnano con me al bene dell'uomo. Si è dei suoi se si è dalla parte degli uomini, perché Gesù è sempre stato dalla parte degli uomini. In fondo questo vuol dire essere cristiani. Essere cristiani non significa credere in Dio, eh? Essere cristiani significa credere nell'umanità, nell'umano. È troppo facile credere in... Cosa vuol dire credere in Dio? Non chi dice Signore, Signore entrerà, no, ma chi fa la volontà del Padre, cioè l'amore, amare, questa è l'unica volontà del Padre. Quindi, non chi dice Signore, Signore, non chi si reputa cristiano, religioso, pio, non vuol dire niente, ci riempiamo la bocca. La questione è come viviamo, è lì che è dato il nostro cristianesimo. Quindi si è dalla parte di Dio se si è dalla parte dei poveri, degli ultimi. Gesù fa loro un dono, che è il dono dello Spirito, letteralmente il testo dice, io do loro la vita eterna, il testo sarebbe io do loro, questa vita eterna in realtà non c'è nel Vangelo, vita eterna, è un non so perché continuano a tradurlo così, no? Non c'è. E questo ha creato un sacco di problemi, perché abbiamo fatto, a forza di tradurlo così, abbiamo fatto passare l'idea che la vita eterna sia la vita dopo la morte, ma Gesù non aveva nessuna idea di vita dopo la morte, anche perché per un ebreo la vita è da questa parte, non è dopo la morte, e Gesù è pienamente ebreo. Vita eterna significa, letteralmente sarebbe, do loro la vita definitiva, la vita piena, la vita compiuta, e questo è il dono. Dio non può dare altro dono che la vita, questa vita, quella fiorita, sbocciata. Perché è quella vita imbevuta dallo Spirito. Bisogna rifarsi qui a Giovanni 3 quando si parla del rinascere dall'alto. Gesù dà quello spirito che fa rinascere dall'alto, cioè che porta la vita a compimento. Questo vuol dire rinascere. Noi siamo nati una volta, ma adesso con lo spirito rinasciamo continuamente, cioè veniamo alla luce finalmente. Non basta essere venuti alla luce una volta. Dobbiamo partorirci adesso. Ecco, è questa la vita che ci è stata donata. Grazie allo Spirito possiamo portare la vita a compimento in qualche modo. Allora, queste donne, questi uomini abitati dallo Spirito, rinati dall'alto, dice Gesù, non periranno mai. Perché non periranno mai? Non andranno perduti in eterno, non periranno mai. Perché l'amore non può finire. Cioè, se il dono è quello dello Spirito, e lo Spirito è l'amore, la vita divina, se siamo inzuppati di questa vita piena che ci compie, ciò che è segnato dall'amore non potrà conoscere la morte. Perché la morte è più forte della morte. L'amore è più forte della morte. Lo dice chiaramente Gesù quando dice Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio perché chiunque crede in lui, in questo senso, vive come lui, non muoia ma abbia la vita eterna, la vita piena, la vita realizzata, la vita compiuta, vita sbocciata. Versetto 29. Il Padre mio che mi ha dato le pecore, parla di pecore, ma sono i suoi, sono i discepoli, sono appunto chi vive come lui, è più grande di tutti, nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Letteralmente, vi leggo come andrebbe tradotto letteralmente, anche qui non è una traduzione che non tiene quella che abbiamo sotto mano. Ciò che il Padre mi ha affidato è ciò che importa più di tutto e nessuno può strappare alcunché dalle mani del Padre. Ciò che il Padre mi ha affidato è ciò che importa più di tutto. Cioè essere nelle mani di Gesù equivale a essere nelle mani del Padre. Questo è un aspetto che Gesù ripete spesso. Essere dalla parte di Gesù, essere nelle sue mani vuol dire essere con Lui e essere nelle mani del Padre. Perché il Padre e Gesù sono la stessa cosa, lo dirà dopo. Io e il Padre siamo la stessa cosa. Quindi, cosa vuol dire? Che se ci prendiamo cura di qualcuno, se ci prendiamo cura del prossimo, siamo nelle mani del Padre. E il versetto 30 ci dice qualcosa di grandioso. Io e il Padre siamo una cosa sola. Noi dal capitolo 2 sappiamo che Gesù è il nuovo santuario, è il nuovo tempio, e il tempio è il luogo della presenza di Dio. Quindi Gesù rappresenta, o se vogliamo, rende presente il Padre. Cioè Gesù di Nazareth rende presente il Padre, è portatore della Shekinah, è portatore della presenza di Dio, della gloria di Dio, della divinità, della vita, della fecondità. Quindi Gesù di Nazareth, l'uomo Gesù, è portatore, epifania, è manifestazione di questo. Il brano della Trasfigurazione ci dice questo. Quindi il Padre è presente e si manifesta in Gesù di Nazaret, attraverso di lui. Realizza la sua opera creatrice, che porta a compimento il suo disegno. Questo ce lo dice capitolo 5 benissimo. Quindi questo è un passaggio importantissimo. Io e il Padre siamo una cosa sola. Cosa vuol dire? Che Gesù di Nazareth, che è passato facendo soltanto del bene, dice Luca, cos'è? È la manifestazione della divinità. C'è un umano che manifesta col suo passaggio il divino, perché il divino è soltanto cura, bene, comprensione, compassione, recupero, fioritura. Panikkar, che amo particolarmente, dice in un libro, Cristofania, appunto, dice la potentissima sta frase di Panikkar. La cristofania, la manifestazione del divino attraverso Gesù, è a doppio senso. Alla divinizzazione dell'uomo corrisponde l'umanizzazione di Dio. Alla divinizzazione dell'uomo corrisponde l'umanizzazione di Dio. Cristo è tanto la rivelazione di Dio nell'uomo quanto la rivelazione dell'uomo in Dio. Cosa vuole dirci questo? Che Gesù non è Dio, ma che Dio è Gesù. Guardate, non è un gioco di parole questo. C'è un abisso tra le due cose. Noi cristiani crediamo che Dio è Gesù. Perché se diciamo che Gesù è Dio, appiccichiamo a Gesù tutto quello che abbiamo appiccicato su Dio. Gesù con la sua umanità dato corpo a Dio. Con il suo bene, con la sua compassione, ha incarnato il divino. Gli ha dato carne. Questo è il mistero dell'incarnazione. Attraverso il bene lo ha manifestato, ma questa cosa, visto che siamo i suoi e crediamo in lui, cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra missione oggi, essere cristiani, significa attraverso la nostra umanità manifestare la divinità. E più siamo umani, più siamo divini. Più lo incarneremo, più lo manifesteremo. E questa è la nostra vocazione di cristiani. Incarnarlo, renderlo presente. Attraverso cosa? Attraverso ciò che Dio è, il bene, la compassione, la fioritura, rialzare i poveri, dare dignità e avanti così. La cristofania a doppio senso, alla divinizzazione dell'uomo corrisponde l'umanizzazione di Dio. Il nostro compito è umanizzare Dio, umanizzare Dio, renderlo umano, perché è come se Dio avesse bisogno di essere umanizzato in noi, di rendersi umano, cosa che Gesù ha fatto, ma adesso tutti i suoi sono chiamati a farlo. Questo vuol dire essere dei suoi. Fino per arrivare a dire io e il Padre siamo una cosa sola. Chi vede me, dovremmo dire tutti, dovremmo arrivare a dire tutti, chi vede me, chi vede noi cristiani, dovrebbe dire vedo Dio. Io Dio non lo conosco, ma vedendo te so qual è la stoffa di Dio. Gesù ha potuto dirlo, adesso siamo chiamati a dirlo tutti. Dico ancora due parole, se... Quanto tempo abbiamo?
Tranquillamente.
Guardate che Gesù ha vissuto tutto questo, ha portato rispetto all'establishment con cui è entrato in conflitto, abbiamo visto più volte e questi versetti ce l'hanno rivelato, ha portato una grossa novità. Un cambiamento radicale ha trasformato in qualche modo il reale. Però pensavo che Gesù, forse l'ho detto oggi, ma lo ripeto, attenti a non pensare Gesù come un essere rivoluzionario. Gesù non è stato un rivoluzionario. Perché i rivoluzionari nella storia hanno sempre avuto anzitutto bisogno di cambiare la realtà. Gesù non ha cambiato la realtà, se guardiamo bene il Vangelo, Gesù non ha cambiato la realtà. Anzitutto il primo miracolo, o meglio il primo segno che compie in Giovanni, è la trasformazione dell'acqua in vino. Capite? Non ha cambiato l'acqua, non ha tolto l'acqua e ha messo il vino. Ha preso l'acqua e l'ha trasformata in vino. Che diverso! Trasformare è diverso che cambiare, perché il cambiamento richiama la rivoluzione. E avrà sempre bisogno di un braccio armato. Tutte le rivoluzioni ce lo insegnano. Gesù ha riformato piuttosto la realtà. Cioè, la realtà è sempre stata quella, ma ha innestato nella realtà un principio nuovo, che è il principio dell'amore, del bene, della compassione. Cioè, ha lavorato sull'esistente, non ha cambiato l'esistente. Non ha buttato via il pregresso, in qualche modo. Questo lo dico perché c'è una grande tentazione nel cristianesimo da sempre di buttare via tutto, di azzerare la storia. Invece no, bisogna prendere quello che c'è, la storia, il quotidiano, il qui ed ora, e innestarci un principio che altro, che è quello divino, che è il bene e l'amore, la compassione. Cioè trattare quella pasta con il lievito diverso. Allora Gesù ha preso il lievito e l'ha buttato nella pasta. Ma la pasta è il quotidiano, è la storia. È certo che Gesù non andava bene. Perché Giuda, che è un simbolo ovviamente, tradirà Gesù? Ma perché lui aspettava che buttasse a mare tutto l'impero romano, ad esempio, no? E se il Messia... Oh, questi qui sono anni che ci opprimono e che ci... E noi vogliamo un liberatore, dai, tu sei il Messia. E Gesù dice, no, non funziona così. In questa storia drammatica che Gesù ha patito fino alla fine, Gesù ci ha messo dentro e ha invitato a metterci dentro un... No, aveva anche uno zelota, sì, no? Simone, uno zelota, aveva il pugnale che è pronto in ogni momento a far fuori i romani. Va bene, ne fai fuori uno, due, ma questi qui sono legioni, no? Sono migliaia, è un impero, non puoi. Non è questa la logica. Quindi attenti a pensare Gesù come un rivoluzionario, un riformatore, stare nella realtà e buttarci dentro un principio del bene, un lievito altro. E questa è pazzia, è vero, no? Poi il lievito è farina andata male, eh? È farina impazzita il lievito, in fondo. Curioso anche questo. Agostino dice, la felicità è amare ciò che si ha. La felicità è amare ciò che si ha. E amare significa insistere sulla realtà, appunto, insistere. Amare è ama ciò che hai, non cercare sempre di qualcosa di nuovo, qualcosa d'altro. Questa è la tentazione, appunto, pensare che abbiamo sempre bisogno di cose nuove da amare. No, ama ciò che hai, è lì che risiede la felicità. Quindi Jacques Lacan dice una cosa interessante, dice che la parola più alta dell'amore è ancora. Non confondiamo il cambiamento con l'amore. Il cambiamento ti fa passare da un corpo all'altro, da un affetto all'altro, da una realtà all'altra, da una comunità all'altra. E vabbè, cambia sperando... E poi ti accorgi a sera che è già vecchio, che è come il precedente, dice Recalcati. Il nuovo a sera è già vecchio. Allora ecco, l'amore reclama lo sforzo titanico dell'approfondire, di scendere in profondità. E dire oggi guardo ancora il tuo volto e anche se sempre il medesimo Non mi stanco perché in profondo vedo l'infinito. E Gesù, guardate, ha amato in questo senso, non ha cambiato nulla, ma ha trasformato. Le sue pecore, proprio quelle vicine vicine, sono sempre le stesse, anche dopo è interessante che dopo la resurrezione torna da quelle lì. Quelle pecore testarde, fragili, paurose, che l'hanno tradito, l'hanno rinnegato, l'hanno abbandonato, eppure lui insiste. Perché l'amore è insistere, l'amore è dire ancora, ancora con voi. Poteva andare altrove, almeno dopo la risurrezione, ma basta, ancora loro. No, torna in quel cenacolo, sapeva di incontrare gli undici. L'amore insiste, insiste, sta lì ancora. Ecco, l'amore non abbandona, sta. L'amore rende eterno ciò che è amato. L'amore rende eterno ciò che è amato. Ecco perché qui si parla di vita eterna, perché Gesù li ha amati di amore eterno, di amore che fa fiorire. Cosa significa rendere eterno? Dare compimento, condurlo a fiorire, a partorire. Gabriel Marcel dice: dire ti amo significa dire tu non morirai. Dire ti amo significa dire tu non morirai. Per questo che le persone che amiamo non le perderemo mai. Perché il nostro amore è a renderli eterni. Ciò che è amato non può morire. Amando sottraiamo le cose, le persone dal disfacimento. Questo è il potere dell'amore, rendere eterni, cioè talmente pieni da non conoscere la fine. Allora, è qui che si radica la nostra speranza, che i nostri cari, le persone che abbiamo amato, non li perderemo mai, perché li abbiamo eternizzati, li abbiamo portati talmente al compimento che hanno superato già la morte, sono già andati oltre. E ci sono. Gesù sta con i suoi e ci starà anche quando questi non staranno più con lui. Ci starà anche quando la sua amicizia verrà tradita, quando i suoi coltiveranno pensieri di morte contro di lui. Quindi avere fede, guardate, avere fede non significa credere in un Dio, ma credere che c'è un amore che si fiderà ancora di me quando io non mi fiderò più di lui. Allora questo Vangelo ci insegna una cosa interessante, una cosa bella, che l'amore eternizza, l'amore salva dalla morte, l'amore salva dal disfacimento, perché l'amore è una cosa strana, l'amore è una cosa strana. Più lo si dona, più diventa grande. Capite che amando non ci consumiamo, anzi, l'amore è fecondo di per sé. Chi ama aumenta. L'amore più lo doni, più si ingigantisce. E questa è la regola dell'amore. E forse aveva ragione Shakespeare quando in Romeo e Giulietta mette in bocca a Giulietta queste parole che rivolge al suo amato: più ti do, più ho. Bene.